ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20, MS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Vado subito al testo della liturgia di domani e questa sera, che è la 25esima domenica dell'ordinario dell'anno B, e il tema viene dettato dall'Evangelista Marco. Allora, vado alla prima lettura, che è presa dal Libro della Sapienza, e vedo un po' se è tutto in ordine, qui mi pare di sì. Allora, la Sapienza dice qua, al capitolo 2, versetto 12 e poi versetti 17-20. Dissero gli empi: tendiamo insidie al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Il Salmo responsoriale è il 54 e dice: il Signore sostiene la mia vita, questo è il ritornello. Dio, per il tuo nome, salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. Dio, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Poiché stranieri contro di me sono insorti e prepotenti insidiano la mia vita, non pongono Dio davanti ai loro occhi. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. Ti offrirò un sacrificio spontaneo. Loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. E vado adesso alla lettura della seconda lettura presa dalla lettera di San Giacomo Apostolo, al capitolo 3, versetti 16 fino al capitolo 4, versetto 3. Fratelli miei, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece, la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale e sincera. per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate la guerra, e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Possiamo leggere la realtà che stiamo vivendo dalle parole di Giacomo. E adesso andiamo al Vangelo, che viene preso... Allora, vediamo un attimo. Eccolo qua. Andiamo al Vangelo, che viene preso da Marco, al capitolo 9, versetti 30-37. In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi ragazzini nel mio nome, accoglie me». E prima ho detto è preso un bambino, è sbagliato, è preso un ragazzetto. Poi vi spiegherò, anzi farò tutto il discorso su questo passo del Vangelo, che non è mai stato, io non l'ho mai sentito se non ultimamente da qualcuno che mi ha aperto anche gli occhi. Chi accoglie uno di questi ragazzetti nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Ecco, questo è il brano che verrà letto stasera o domani. Non commento tutto il Vangelo perché vorrei introdurre quel discorso cui vi ho accennato prima. Gesù è il secondo annuncio che lui dovrà patire e sarà ucciso, e poi dopo tre giorni risorgerà. Ed è qui i discepoli che si trovano con questa grande incomprensione. E i discepoli fanno capire chiaro e tondo che non ci stanno su questo discorso del Messia che muore così, è una morte infamante poi, e non ci stanno sul fatto che il Messia viene per rimettere a posto le cose, non per essere ucciso lui. E quindi non riescono nemmeno, non hanno coraggio neanche di interrogarlo. Ma vado adesso alla parte finale, quando lui dalla Galilea scende a Cafarnao, dove evidentemente mangia insieme con i suoi. Allora lì è la casa di Gesù, che diventa anche il luogo dove Gesù, a differenza degli altri, non va al Tempio di Gerusalemme per sviluppare il culto, ma il culto è dentro al fatto che ogni persona può rapportarsi direttamente con Dio Padre e lui lo fa dentro in casa sua. Quindi la casa di Dio è il luogo dove noi conduciamo la vita. Ed è bello questo qua. Dio trova casa in ciascuno di noi. Ma prima di andare su questo vado a commentare il problema del ragazzino cui vi ho accennato prima. Lo leggo perché è uno studio che viene fatto e allora leggo così come è stato preparato. Al versetto 35 dice: allora entra a Cafarnao e va nel luogo dove è abituato, dove è partita l'azione pubblica di Gesù. Allora seduto si chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, deve essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Per introdurre l'insegnamento abbiamo detto che dopo ogni rifiuto da parte dei discepoli, Gesù risponde con un insegnamento. Dopo il rifiuto di rinnegare se stesso e caricarsi della sua croce. Ora, quando Gesù dà il secondo insegnamento dopo l'incomprensione dei discepoli, vedete, l'Evangelista lo ha introdotto, i suoi discepoli disse loro, qui l'introduzione è fatta in maniera molto più solenne, dice, seduto sì, siamo nella casa, nella sua comunità, chiamò i dodici e disse loro, l'Evangelista introduce l'insegnamento che è quello ben preciso del Maestro. Essere a casa, essere seduto e soprattutto essere installato nel luogo che Gesù ritiene la sua dimora, che è la casa, la sua comunità. Abbiamo detto che Cafarno è il luogo dove Gesù ha cominciato ad abbattere le barriere, e la barriera anche riguardava il culto, da dove è il luogo in cui Dio dimora. Per la religione, Dio di Israele dimora nel Tempio di Gerusalemme, nel Santo dei Santi, secondo l'Evangelista Marco. Questo non è vero. Dio dimora nella casa dove Gesù si è installato, si è seduto. Era il Maestro che si sedeva. Qui l'ambiente più profano diventa l'unico ambiente dove Dio si può installare e si può manifestare. Ebbene, questo sedersi, essere seduto in maniera proprio di manifestare la sua qualità di maestro, di un maestro che i discepoli non sono capaci di riconoscere, questo dover chiamare i dodici. Dove sono i dodici? Dice, li chiamò. Sembra che erano andati un attimo fuori dalla porta della casa a continuare magari la discussione fra loro. Questo chiamare vuol dire che i discepoli non sono vicini a Gesù, non stanno accanto a Lui, cioè è una seconda chiamata alla vocazione, un invito perché per la seconda volta Gesù offre loro di stare accanto a Lui o di venire verso di Lui. Quindi chiamarli vuol dire che questi discepoli stanno camminando per tutta un'altra strada e Gesù li vuole ancora recuperare con l'invito ad andare vicino a Lui. E l'invito è accompagnato da un messaggio, da un insegnamento, che Gesù è consapevole del problema di questi discepoli. Li vede vittime di un sistema che li ha resi sordi, muti e ciechi, ma Gesù non si lascia scoraggiare da questa difficoltà dei discepoli e per la seconda volta, ora in maniera molto più solenne, come maestro, rivolgerà di nuovo il messaggio, l'insegnamento sulle condizioni per seguirlo. E anche qui troviamo una condizione. Se uno vuole essere il primo, nel primo annuncio abbiamo visto che la condizione era se qualcuno vuole venire dietro di me. Adesso, se uno vuole essere il primo, ecco dov'è. Ecco, deve essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Gesù dimostra in questa maniera quanto è grande l'amore per i suoi discepoli, come non li abbandona in balia di questa contraddizione che rende il gruppo insensibile all'insegnamento suo. E vedete, di nuovo la delicatezza, nessuna costrizione, nessuna imposizione, nessuna coazione. Dovete essere gli ultimi, neanche per sogno questo, se qualcuno lascia aperta questa possibilità. Però vedete Gesù non ha detto: se qualcuno vuole essere il più grande. I discepoli hanno discusso su questo: chi è il più grande? Gesù non accetta questo tipo di ragionamento, cioè Gesù dice che nella sua casa, nella mia casa qui a Cafarnao, non esiste alcun rango. L'idea di rango, di gerarchia, non si può accettare. Se qualcuno vuole essere primo, non si può accettare. Cioè Gesù dice: va bene, allora cambiamo, scusatemi un attimo, l'idea di gerarchia non si può accettare. Cioè Gesù dice: va bene, allora cambiamo un po' l'ordine dei fattori. Se qualcuno vuole essere il primo, il primato, non il più grande, perché il più grande significa che ci saranno altri inferiori a te, e questo nella comunità di Gesù non si può tollerare, e lui non riconosce nella sua casa alcun rango, però riconosce che c'è il primato, ci può essere il primo. Chi è il primo? Il primo è quello che è più vicino a lui. Allora dice: chi vuole essere il più vicino a me, si faccia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Il primo in senso di vicinanza, e questo posto, il primo posto ovviamente, è offerto a tutti. Tutti possono essere i primi se si fanno ultimi e servi degli altri. Il termine che adopera qui l'Evangelista per parlare del servo è diaconos. Il diacono riguardava una funzione nella società del tempo, la funzione del servire. Diaconia è il servizio. Il diacono riguardava una funzione nella società del tempo, la funzione di servire. Non era uno stato come per esempio quello dello schiavo, che era la mancanza di libertà e la dipendenza da un padrone che poteva fare della vita quello che voleva. Il diacono qui indica un atteggiamento, una funzione, ma il fatto che Gesù lo adopera come sostantivo, essere servo di tutti, significa che questa funzione è costante, è continua. Cioè non esiste che io lo faccio in alcune determinate occasioni, ma io lo faccio, lo manifesto come un atteggiamento che mi distingue e mi caratterizza. E chi è il servo in quella cultura? Era quello che, mentre gli altri mangiavano, lui si alzava da tavola per servire, e lui rinunciava a mangiare in un certo senso perché gli altri potessero godersi il pranzo. Ho alcune immagini davanti a me del modo con cui in America Latina le donne mettono il servizio dell'ospite, e le donne non mangiano insieme, mai. L'ho presente proprio chiarissimo ancora. Allora, perché gli altri potessero godere, questo è il diacono, colui che tiene più a cuore il bene dell'altro che il proprio bene. Allora Gesù sta chiedendo ai discepoli di fare questa scelta sul primato, che tutti possono avere se fanno questa inversione. Gesù sta capovolgendo quello che era il modo di intendere la società del tempo, di qualunque tempo, e chi vuole essere il primo è quello che si mette all'ultimo posto, è quello che ha un atteggiamento di servizio continuo. Vedete questa condizione che pone Gesù? Spiega quella che abbiamo visto di rinnegare se stesso e di caricarsi la croce. Cosa significa rinnegare se stesso? Abbiamo detto che non è andare per la vita così, dando questi colpi sul petto, povero me, povero me, povero me, non valiamo niente. No, rinnegare se stesso vuol dire colui che sceglie un atteggiamento di servizio continuo. E caricarsi la croce vuol dire che io, pur di fare questo servizio, sono pronto anche ad attirarmi la derisione, che mi prendano in giro, che parlino male di me, che mi prendano come un pazzo o che dicono che io non ho alcun onore, alcuna rispettabilità, perché mi metto vicino a persone che sono meglio da che si va meglio evitare che non avvicinare o da mandare fuori dal paese. Quindi caricarsi la croce, rinnegare se stesso, adesso Gesù ce lo spiega attraverso la figura del diacono. Nella comunità di Gesù non si ammette il desiderio di rango, però si ammette l'aspirazione a stare vicino a lui. Questo sì. Chi vuole essere il primo, chi vuole stare più vicino a lui, il posto è aperto a tutti. E questo primato che Gesù offre si fonda sull'amore nel servizio sempre continuo agli altri. E si diceva che lungo la via i discepoli hanno discusso su questioni di gerarchia. Chi è il più grande? Gesù propone un altro ideale, quello di farsi ultimo di tutti e il servitore di tutti. Cioè, Gesù sta chiedendo alla sua comunità di porsi dalla parte di quelli che non hanno rango alcuno. In questa maniera dimostrano che sono veramente dei servitori e che il proprio servizio lo si fa in maniera disinteressata, e il discepolo è colui, prendendo l'esempio di Gesù, che non è mosso da alcuna ambizione. Vedete, anche questo fatto di farsi ultimo è curioso, perché chi si mette all'ultimo posto ha una visione completa degli altri. Chi vuole essere il più grande, staccandosi dagli altri, non li potrà mai considerare o conoscere quali sono i loro bisogni. Cioè, non vedo nessuno se non me stesso. Il più grande è quello che si stacca e si innalza sopra gli altri. Gesù dice che mettendosi all'ultimo posto, uno ha una panoramica completa di quelle che sono le situazioni, i bisogni degli altri, e allora potrà applicarsi come servitore, come diacono. È proprio vero questo, è in cucina dove preparano tutto, si conoscono le cose, non è quei piatti già pronti, preparati, servendo prima quello che è il primo posto, poi l'altro, eccetera. Gesù che mettendosi all'ultimo posto, Gesù dice che mettendosi all'ultimo posto, uno ha una panoramica completa di quelle che sono le situazioni, i bisogni degli altri, e potrà allora applicarsi come servitore, come diacono. Gesù non soltanto dà l'insegnamento con la condizione per seguirlo, ma compie un gesto, quello di chiamare, di prendere un piccolo servo e di abbracciarlo presentandolo come modello del diacono del servo. E la condizione che qui Gesù pone: se qualcuno vuole essere il primo, si accompagna adesso con un gesto. E preso, attenzione alla traduzione, qua adesso è diverso, è preso un ragazzino non un bambino, e preso un ragazzino, lo mise in mezzo a loro, lo abbracciò e disse loro, questo è il versetto 36, adesso il 37, chi accoglie uno di questi ragazzini come fosse me stesso, accoglie me, e chi accoglie me, più che me, colui che mi ha mandato. Il termine che adopera l'Evangelista, vi domando scusa, ma credo che sia per molti la prima volta che sentite questa spiegazione. Il termine che adopera l'Evangelista per parlare di ragazzino dice paidion, ma spesso si traduce questo termine con la parola bambino, ma in greco bambino si dice paidos. Non si capisce che senso ha che Gesù abbia preso come bambino che invece è il paidos. Ah no, un bambino e lo abbia abbracciato. I testi commentari dicono perché i bambini hanno bisogno di tante cure, bisogna dare cura a questi. No, no, niente di questo. Il termine che adopera l'Evangelista è proprio paidion, non paidos. Non è una sciocchezza questa che sto leggendo. La traduzione è sbagliata. Paidion è un ragazzino, paidos è un bambino. Allora, paidos sarebbe il bambino, paidion è un ragazzo che svolge i compiti più umili nella casa, un servitore, un piccolo servo, è una persona che non ha l'autorità per comandare, ma la sua vita si svolge in un atteggiamento di servizio continuo. Un garzone di bottega si potrebbe parlare anche in qualche modo. Ebbene, Gesù dice, l'Evangelista, che prende questo ragazzino e lo ha messo al centro, lo ha messo in mezzo a loro e lo ha abbracciato. Io qui su questo punto qua, io ricordo a San Zeno di Cassola, per esempio, fuori dall'asilo era scritto «Lasciate che i pargoli vengano a me». Avete mai visto quella scena dove c'erano tutti i bambini attorno a Gesù e Gesù che allarga le braccia, che in qualche modo fa un grande abbraccio a tutti i bambini che incontra? Non è questa la traduzione esatta. Allora qua dice, ebbene Gesù dice loro, allora paidos sarebbe il bambino, paidion è un ragazzino che svolge i compiti più umili nella casa, un servitore, un piccolo servo, è una persona che non ha l'autorità per comandare, ma la sua vita si svolge in un atteggiamento di servizio continuo. Ebbene Gesù, dice l'Evangelista, che prende questo ragazzino, lo ha messo al centro, lo ha messo in mezzo a loro e lo ha abbracciato. Mentre i dodici ha dovuto chiamarli perché erano chissà dove, comunque lontani da lui, questo ragazzino non lo deve chiamare, ce lo ha lì accanto. Chi è questo ragazzino? Questo è il primo. Non lo deve chiamare perché è accanto a lui, è la persona più vicina a lui. E Gesù lo ha messo al centro come modello di discepolo e abbracciandolo Gesù identifica quel modello come se fosse se stesso, come la sua stessa persona. Vedete, dice che lo ha messo in mezzo a loro. È interessante che quando si parla del primo, se fosse il più grande, magari il posto non sarebbe in mezzo, ma in alto. Il fatto che si dice in mezzo vuol dire che creiamo un rapporto di uguaglianza tra noi. Non c'è una piramide su chi è il primo, il secondo, il terzo, il quarto posto, ma parlando di una posizione centrale, significa che tutti gli stanno attorno. Allora Gesù, l'unica cosa che riconosce è la centralità, l'importanza di colui che sceglie il servizio come espressione della propria identità, e a questo centro può accedere chi vuole. È interessante come l'Evangelista illustra la scena. Si sta parlando di una comunità dove non ci sono ranghi perché non ci sono posti più alti degli altri, ma è un gruppo con un cerchio dove al centro ovviamente c'è Gesù. Però in questo momento Gesù preferisce lasciare il centro a colui che gli assomiglia più di tutti, che è il piccolo servo, che è il servitore posto, il servitore che più gli assomiglia, fino al punto che lo abbraccia identificandosi con lui. Interessante questo mettere qualcuno al centro o in mezzo. In mezzo evita qualunque posto più alto dell'altro. Il centro, possiamo dire, è il posto più egualitario che ci sia. E nel Vangelo spesso vengono portate in mezzo queste persone che più vengono sconsiderate, che non vengono apprezzate dalla società. Gesù metterà al centro l'adultera. Gesù metterà al centro l'adultera, metterà al centro l'uomo con la mano paralizzata, metterà al centro la donna curva, tutte le persone, tutte le realtà umane che vengono sempre disprezzate dalla società. Gesù invece li colloca nel posto più importante. Quindi al centro della comunità non c'è il più grande, perché non sarebbe neanche contento di con quel posto, ma la persona che può essere più vulnerabile, ma allo stesso tempo che è più convinta della propria identità come servitore. Allora questo servitore, questo ragazzino, rappresenta il modello del discepolo e Gesù lo presenta ai discepoli come colui che deve essere considerato alla sua stessa immagine, d'essere considerato sua stessa immagine. Chi accoglie uno di questi ragazzini come fosse me stesso, accoglie me. E continua: chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Vedete, per tre volte viene ripetuto il verbo accogliere. Gesù qui sta parlando, ovviamente, si accenna all'accoglienza, si suppone che l'accoglienza va fatta nei confronti di qualcuno che è stato inviato. Chi accoglie uno di questi, perché? Perché questo servitore, questo ragazzino, è anche colui che svolge la missione di Gesù, colui che andrà in giro proponendo il messaggio del regno. Allora Gesù dice chi accoglie questo servitore perché lui sta preparando un tipo di rapporto di maniera di intendere la società che non si identifica con quella degli uomini, con quelli che disprezzano il figlio dell'uomo. Chi accoglie questo ragazzino sta accogliendo me stesso. Quindi nella missione è la figura del servo quella che fa presente Gesù. Gesù addirittura dice: ma non soltanto accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Quindi l'unica esperienza che l'uomo può fare di Dio non è attraverso un culto solennissimo o tutta una serie di pratiche religiose o chissà quale altro tipo di alternative, ma l'unica possibilità di fare esperienza del Dio di Gesù è accogliere colui che presenta il suo modello di servizio e si identifica con esso. Non c'è altra possibilità di incontrare né il Signore né il Padre. Vedete, è importante perché Gesù qui si presenta come punto di incontro tra Dio e gli uomini attraverso la figura del servitore, del ragazzino. Allora, accogliere questo ragazzino come un inviato, un apostolo, significa fare esperienza di un Dio che non domina, ma che si mette a servizio delle persone. Questo ragazzino porta la presenza del Padre di fronte al mondo, e questo è quello che a Gesù interessa, che i discepoli possano capire perché i discepoli ambivano alla grandezza, chi è il più grande. Ma Gesù sta dicendo: guardate, non c'è grandezza più grande, usiamo questo paradosso, di quella di essere presenza del Padre in mezzo al mondo. Cioè, non c'è cosa più grande che uno possa sperimentare se non quella che gli altri possano sentire, fare l'esperienza di Dio, del Padre, attraverso il tuo servizio. Quindi, questa sarebbe un po' anche la grandezza, se vogliamo usare questo termine, che l'Evangelista Marco sta qui rappresentando. Al primo annuncio Gesù aveva convocato la folla insieme ai suoi discepoli. Ora al secondo annuncio ha chiamato i discepoli e ha preso il ragazzino identificandosi con lui. Si diceva che questo gruppo indicato come folla nel Vangelo di Marco rappresenta quelli che seguono Gesù, ma che non procedono dall'istituzione, non sono inseriti nell'istituzione giudaica come discepoli, non condividono tutte queste che sono le dottrine, le impostazioni, le osservanze della religione. Ebbene, ora questo gruppo viene di nuovo identificato attraverso il ragazzino, quindi si associa con la folla e con i discepoli, con i dodici. Quindi, chi è questo ragazzino? È colui che rappresenta il gruppo dei seguaci di Gesù che non si sono lasciati prendere da tutte le osservanze, da tutte le tradizioni, da tutte le imposizioni della dottrina religiosa giudaica. E in che maniera Gesù contrappone l'atteggiamento dei dodici? I dodici sono quelli che vogliono comandare, che cercano la grandezza. A quella del ragazzino, l'atteggiamento dei dodici contrappone l'atteggiamento dei dodici a quella del ragazzino che ha capito fino in fondo la novità del messaggio di Gesù, quella di riconoscere nell'atteggiamento del servizio l'unico distintivo del suo essere discepolo. E qui finisce la condizione che Gesù pone. Sembra finisca perché Gesù viene interrotto subito da Giovanni. E Giovanni gli disse: ah, qui abbiamo un pezzo che non è stato letto, ma allora mi fermo qua. Giovanni gli disse, però interessante questo aspetto, è una roba proprio per noi altri preti. Giovanni gli disse, versetto 38, maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni in tuo nome e abbiamo cercato di impedirglielo perché non ci seguiva. Un attimo soltanto, faccio un breve controllo nel testo che ho qua. Eccolo qua. Un attimo soltanto. Allora, lo tengo per sabato prossimo, perché sabato prossimo ci sarà proprio questo pezzo che Giovanni rivendica il diritto di essere insieme con gli altri suoi compagni di viaggio, gli altri apostoli, quelli che sono loro che hanno poteri particolari che nessuno può permettersi di scavalcare, ma ne parleremo un altro momento. Mi interessava però leggervi questo passaggio che vi ho letto, perché secondo me è una rivoluzione per quanto riguarda il nostro modo di rappresentare Dio, ma anche il nostro modo di trovarci di fronte alla realtà che incontriamo ogni giorno. E allora vi leggo, e ho finito, una paginetta breve, quella di Hermes Ronchi, che però anche lui cade nella rete, parla di bambino e non di ragazzino servo, e parla quindi dell'idea, e mette in evidenza, è sempre bravo Hermes, mette in evidenza un dato importante: il ragazzino che fa il servizio è anche quello che apre futuro, il bambino è quello che ha i sogni che noi non abbiamo più, è quello che porta avanti un discorso che andrà oltre ciascuno di noi. Allora è bello questo, anche questo atteggiamento, questa attenzione che fa Hermes, anche se, ripeto, non è una esegesi conforme al testo. Quella che vi ho letto del ragazzino e non del bambino è veramente quella che corrisponde al testo. Allora Ronchi e Hermes dice: un'alternanza di case, di strade e di case. I 3 anni di Galilea sono raccontati così da Marco. Sulla strada si cammina al ritmo del cuore. Si avanza in gruppo, qualcuno resta un po' indietro, qualche altro qualcun altro condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro per tutto il tempo che vogliono, coi pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto come un genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia ambientazione. Giungono in casa e allora cambia anche la modalità di comunicazione di Gesù. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: sedette, chiamò, disse. Sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante. Sedette, chiamò, disse. Di cosa stavate parlando? Di chi è più grande? Questione infinita che inseguiamo da millenni su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di comandare, è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo. Se uno vuole essere il primo, sia servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio. Servo di tutti, il più debole e il più amato. Proporre, ecco, a un bambino, dice qua, è sbagliato, proporre un ragazzino come modello del credente e fare entrare nella religione l'inaudito. Cosa ha un ragazzino? Il gioco, il vento delle corse, non è così. Quel ragazzino del Vangelo è quello che lavora, che fa il servitore. E qua c'è la differenza che anche Hermes non pone, ma io sono convinto che lo sappia. Cosa sa un bambino, il bambino? Il gioco, il vento delle cose, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale, ma conosce come nessuno la fiducia e si affida. Gesù ci propone un ragazzino come padre nella fede. Il ragazzino è il padre dell'uomo. I bambini danno ordini al futuro. Bellissima questa frase. I ragazzini, scusatemi, io qua stravolgo un po' Hermes, i ragazzini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa diventare storia di Dio. Chi lo abbraccia, abbraccia me. Gesù offre il suo tesoro, il volto di un Dio che non è onnipotenza, ma abbraccio. Si abbraccia per tornare interi, la Merini che dice questo, Ada Merini. Neanche Dio può stare solo. Non è intero senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un ragazzino accoglie Dio. Parole mai dette prima, ma pensate, mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati. Dio come un bambino, vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno, io un bambino, io un ragazzino. Se Dio è come un ragazzino significa che devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore, questa è Eti Illesum che dice questo. Non puoi abbandonare Dio sulla strada, perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto laddove lo si lascia entrare. Questo è Martin Buber che dice questa frase, bellissima anche questa. Dio sta soltanto, non sta dappertutto, sta soltanto là dove lo si lascia entrare. Mi piace, ecco, mettere insieme le due cose, anche se sono differenti, anche se la modalità dell'espressione è una modalità che è da verificare. Allora, 049 880 9020, sarete stanchi, però il fatto di aver letto questo dato, questa realtà, dà una visione tutta diversa al sentimento e alle modalità del Vangelo. E allora io credo che sia molto importante anche tentare di andare a fondo ed entrare nel merito, perché l'evangelista, gli evangelisti erano persone che, oltre a sapere usare la lingua, sapevano fare anche uno stile di grande finezza. C'è una telefonata, pronto?
Albino, sono Antonio della Cella.
Carissimo,
ciao.
Antonio.
Senti Albino, prendo per oro colato le cose che hai detto sul linguaggio, sulla tradizione, bambino, ragazzino. E delle volte tu rispondi a qualche ascoltatore, mi interessa il qui e ora, cioè intendendo un impegno pratico nella realtà, e non ricorrere a discorsi antichi. Beh, c'è un po' di contraddizione questo, che i discorsi antichi, quelli della Bibbia, sembrano, nel 2024, sembrano alquanto antiquati. C'è un libro di uno che dice che l'uomo è antiquato, è l'uomo della clava. Ecco. Allora, questo che il bambino sarebbe il sogno, mentre il ragazzino dà ordine al futuro. Allora preferisco, anziché smenarla attorno a questo tema, leggerti, come faccio spesso, una poesia, un sunto di una poesia, non preoccuparti, del poeta libanese Khalil Gibran.
Eh certo.
E si chiama
Il profeta.
E una donna con un bimbo al seno chiese al profeta: parlaci dei figli. Ed egli rispose: i figli non sono vostri, sono figli e figlie della fame che è in sé la vita. Essi non vi appartengono, ma essi provengono da voi. Ho sbagliato. Essi provengono da voi, ma non vi appartengono, perché abitano case future che nemmeno in sogno possiamo immaginare. Tu parlavi del ragazzetto che dà ordini per il futuro.
Questo è Hermes che ha detto questa cosa qua.
Ecco, Hermes o chi per lui. Quindi questo doppio registro nel linguaggio, l'uomo della strada, Albino, risponde alla praticità, alla concretezza, al Dio, patria, famiglia. Quando ero alle merci, per risolvere i problemi di criticità, dicevano: passami uno che conta. E in qualche modo mi sentivo offeso, non perché la qualifica stessa, ma era perché, ma chi sono io per non poter risolvere il problema alla persona che è qui allo sportello, che di superare le criticità, io non rimandare al governo o al capo, ma risolvere io lì il problema, perché nell'ambito delle mie possibilità, naturalmente.
Certo.
Quindi l'uomo della strada guarda a chi comanda, a chi conta, a chi può decidere. Ecco, è tutt'altro che il linguaggio di Gesù, il linguaggio del servizio, il linguaggio del ragazzetto che lavora, il bimbo che è innocente ma il ragazzetto lavora e serve. Ecco, questo equivoco io l'ho trovato perché, Albino, e qui termino, quando sono nato nel 44, non 2000 o 3000 anni fa, quasi 100 anni fa, attorno a me c'era tutto autoritarismo. Non si fa questo, no, era tutto un no.
E scusami, cosa hai detto? C'era tutto?
Un no, tutto no. Un verboten, tutto non si può. Era tutto un vietato. Mi esprimo bene, capisco, lascio. Era tutto un vietato ai miei tempi. Poi è venuto il 68 che reclamava libertà e desiderio, che non ha travolto la società dei padri, del maschilismo patriarcale. Ecco, poi le cose sono andate poi come sono diverse. Ma voglio dire, quello che a me ha colpito di quello che hai letto oggi è questa doppia. Allora io, mentre il cattolico si affidava alla mediazione del prete, il protestante dice: ma perché non posso leggere io la Bibbia e il Vangelo e capisco quel che capisco, magari guida, anche magari aiutato da una guida, come oggi hai fatto tu. Addirittura oggi hai contestato perfino la traduzione del discorso di Hermes, dice, ma quel hai sostituito a bambino o ragazzetto. Ecco, questo per dire la complessità delle cose. E però è il linguaggio di ognuno di noi, è un linguaggio pratico, concreto, non fa filosofia. È qui che sconvolge del discorso di Gesù, che capovolge tutto, diversamente da Vannacci, che capovolge, perché l'uomo della strada è più simile a Vannacci che non simile a Gesù. Il discorso di Gesù rovescia tutto, è il discorso del servizio e non del potere. Ciao Albino.
Ciao, grazie anche a te Antonio. Ed è questo passaggio qua che tu hai toccato e che ha a che fare proprio con l'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti passando da una società autoritaria, perché l'obbedienza era la formula unica che si aspettava per la responsabilità degli adulti, per la responsabilità dei genitori, perché e tutto dipendeva dall'autorità di chi era sopra di noi. E allora hai toccato uno dei temi fondamentali del passaggio più grande che abbiamo avuto tutti quanti, no, noi di una certa età, abbiamo fatto un passaggio grande, e tu hai citato anche il 68, che è stato visto malissimo quando è esploso, ma che ha suscitato poi anche tutta la novità, in particolare quella delle donne, da un certo periodo in poi, che erano le sottomesse proprio a livello sociale e a livello anche purtroppo giuridico. Ancora adesso ci sono tutti i rimasugli di questo, ma certamente in un clima e una modalità tutta diversa nel riconoscere e anche nel pretendere in qualche modo il riconoscimento della personalità di ogni persona, di ogni dato. E il progressivo, anche se difficile, anche se ancora non lontano, ma il progressivo discorso dell'uguaglianza, nessuno è meno persona di un altro. E questo tentativo ha un sacco di ostacoli, basta vedere che discussione stiamo facendo sulla cittadinanza, roba vergognosa, ma è così. E quindi ho visto anche sul giornale oggi, ma siamo matti. Ma siamo matti, anche Zaia cosa dice sul fatto di essere cittadini, che diventa una cittadini da dentro il cuore, ma scherziamo. Vabbè, allora c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Buongiorno, sono Albino, sono Sandra.
Ciao Sandra.
Posso dirle che il signore ha ragione, perché...
Antonio è bravo.
Mamma mia, sei bravo. Anzi, vorrei proprio dire che delle volte...
È meglio di me.
No, ma siete tutti e due molto...
Vai tranquilla.
Ecco, io sono molto a terra. Ma proprio... No, mi riconosco che non ci arrivo, ecco. Volevo dirle, don Albino, ha ragione. C'era un autoritarismo, si dice.
Certo.
Politico, proprio che derivava da... che veniva dal fascismo, ma anche cattolico, don Albino. Mamma mia,
certo,
mamma mia,
certo.
Ma quanto io l'ho vissuto, ma una cosa incredibile. E oggi mi trovo che vivo proprio, che dico, ormai sono arrivata alla fine, perché questo non è il mondo che ho vissuto. È un mondo proprio tutto diverso, perché non è che sia più bello adesso starci, perché anche lei è un prete, adesso sento che ha umanità, parla di Gesù come qualcosa di bello, di umano, che sta con noi, ma una volta non era così, c'era paura. E allora delle volte dico, ma anche lei, don Albino, si è unito, non so perché non ho le parole, vede l'ignoranza, fa questo perché vede che il mondo intorno e questo lo vedo io, è molto complicato, molto difficile, molto cattivo, vede, e è ritornato l'autoritarismo, che non è gli anni più decenti, diciamo, erano gli anni 60, no, con fatica, gli anni 70, discretamente, poi qualcosina più liberale. Non
però
so,
nello
più...
stesso tempo, Sandra, scusami se ti interrompo un secondo, però nello stesso tempo abbiamo attraversato anche il terrorismo dentro questa realtà.
Il terrorismo, però vedi che è stato usato allora la politica diversamente da oggi.
Avevamo una magistratura anche spaccata riguardo a questo. C'era chi vedeva l'analisi e tentava di recuperare.
Però si cercava di non andare oltre i limiti.
Certo, va bene.
Ecco, volevo dirle, adesso lei parla così, perché vede quello che c'è intorno, che è molto, molto complicato.
Certo.
Ecco, allora le chiedo, guardi che è molto difficile, lei ha la fede, ma quando vede anche i bambini, queste cose qui, non è vero che si possono salvare da questa furia umana, perché vede, c'è di tutto, guerre, anche noi stessi uccidiamo i nostri bambini, una donna giovane, 20 anni, ha ucciso il primo figlio e neonato, il secondo neonato, li hanno seppelliti, però vede cose allucinanti, e dico, mamma mia, Don Albino, guardi che è una confusione tale, che lei si salva con queste belle frasi umane così, ma dovevano essere fatte prima, secondo me, perché noi non siamo diversi da quella mentalità così brutta, violenta del nazismo, fascismo, siamo sempre quelli. Non abbiamo voluto, non vogliamo vedere che c'è qualcosa di più bello. Adesso voi preti, alcuni preti lo stanno facendo, ma l'hanno fatto, lo stanno facendo, ma con una fatica tale. Scusi, anche il Papa che c'ha addosso, anche le donne che abortiscono, non è bello vedere. Io pensavo fosse più umano. Anche con l'omosessuale è violento a volte, proprio di quella natura lì, fascista, ma proprio si sta ritornando e basti vedere che governo abbiamo. Ecco, forse abbiamo, è stato staccato qualcosa, non si è progrediti, non so, si è fermato qualcosa, perché abbiamo ribaltato tutto e stiamo diventando qualcosa di incredibile. E mi dispiace tanto, va bene, e mi scuso tanto, mi sono sfogata, scusi tanto Don Albino.
Vai, grazie.
Grazie.
Ciao Sandra. Allora, grazie Sandra. Comunque Gesù non, ma sabato prossimo affronteremo un'altra tematica, allora, anche quella di una grandissima attualità. E credo che sia comunque interessante anche in questo momento qua a Padova, alla Piazza delle Erbe, dalle 11 a mezzogiorno, sì, è in corso una manifestazione contro spendere tutti quei soldi per il nucleare, la settimana contro la spesa del nucleare. Ad Assisi c'è una grossa assemblea ad Assisi e si lavora su questo. Allora, Sandra, io credo che dobbiamo tentare anche di recuperare una... Se veramente anche un ragazzino viene presentato come la possibilità di una storia tutta nuova e diversa, ma un ragazzino che è impegnato a vivere quello che vive insieme con gli altri, all'interno di un'autorità e di una società che hai descritto anche tu, così violenta in certi momenti. Poi vado avanti. Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono Maria Cristina, parlo per Radio Cooperativa.
Sì, certo. Maria Cristina, ciao.
Radio, sì, di Padova.
Sì.
Allora, intanto Ho appena sentito Sandra e volevo dire che l'ascolto sempre molto volentieri perché ragiona con la sua testa e sa bene esprimere il suo pensiero, che si sia d'accordo o no.
Certo.
Però insomma è apprezzabile per la sua sincerità, la sua autenticità, si diceva una volta.
Sì.
Poi ritorno al Vangelo. Ecco, quello del servitore, di farsi servizio. Intanto volevo aggiungere una cosa, un po' così una battuta. Allora vicino a Gesù saranno soprattutto le donne che sono in genere dedite al servizio. Ecco, chiudo la parentesi. Ed è l'unica via, perché se continuiamo con la via dell'aggressività, del potere, il primo posto, della competizione, occhio per occhio, tutti ciechi, cioè si finisce sicuramente male tutti quanti, non c'è speranza per l'umanità se sceglie questa strada. Invece quella strada del servizio è l'unica possibile, cioè il messaggio di Gesù, al di là dell'opinione, del sentirsi cristiani o no, non importa, ma è l'unica via possibile del servire la terra, gli uomini, gli altri, il mondo, il paese, gli stati. Non c'è altra via che questa. Ecco, volevo dire questo. Grazie, buona giornata.
Grazie anche a te, Maria Cristina, e anche a te. E qui adesso però la Sandra ha posto un problema molto grosso, e cioè a una lettura dove il negativo è talmente presente, è talmente forte che lo vede anche come una minaccia in questo momento qua. Il problema che ho anch'io è scegliere qualche cosa che fa un servizio da dove mi trovo, dove vivo, fa un servizio quello che sto vivendo con quelli che sto vivendo. Dove non esiste un'età, esiste un atteggiamento, esiste un modo di comportarsi. Allora, la realtà mondiale, se io prendo il negativo, ne ho talmente tanta che prendo solo paura. Ma ed è una paura condivisa, non è una paura perché io sono più sensibile degli altri, no, è una paura condivisa con tanta gente, con tantissima gente, perché non vediamo strada dentro a questo tipo di logiche, a queste modalità in cui il vivere, il rispetto proprio elementare del vivere della persona non ha nessuna importanza. L'importanza è quella di vincere ed è quella di eliminare fuori tutto quello che mi impedisce. Ed è una farsi strada, e non è più allora metterci in strada e camminare. È possibile fare con Gesù questo discorso di accompagnamento? Io credo, io ci credo, io vado avanti, accompagno. Però io personalmente non entro nel merito di quelle cose là. Non mi metto a sporcarmi le mani e anche perdere la faccia dentro a queste realtà. Su questo io credo che dobbiamo tentare di recuperare e vedere qual è la roba che mi fa essere contento di poter fare qualche cosa che aiuta e che in qualche modo aiuta me e anche l'altro a vivere insieme. E Gesù lo dice con franchezza, hai ragione Maria Cristina, viene immediatamente l'esempio che ha fatto la Sandra, viene immediatamente davanti questa idea della donna che partorisce, che genera, partorisce e che diventa lei quella che dipende dalla sua creatura. Non è la creatura che dipende dalla mamma, è la mamma che dipende dalla creatura quando le vuol bene. E altrimenti succede un qualche cosa dove non esiste più niente, né mamma, né creatura, né persona. È drammatico, ma è così. E allora abbiamo un campo aperto. La verifica del Vangelo, allora, è una verifica operativa. Non è dare giudizio su Gesù, che era qua, che era là, ma è quanto verificare se... Ma ne parleremo di questo, perché alla fine... Ci sarà un motivo serio proprio per entrare, ma in questo momento preferisco non andare avanti con la lettura che ho fatto, preferisco che ci sia qualche altro che interviene, perché quello che è stato così tirato fuori questa mattina è di una grande importanza. Non sono le parole che uno si autodefinisce o le parole con cui uno crede di avere stato il problema. Allora, se c'è qualcuno che desidera anche venire fuori, perché a me pare che l'altra sottolineatura che ha dato Hermes, attenzione, i bambini operativamente, i ragazzetti, e gli adolescenti, i giovani, gli imberbi, sono il futuro, non saranno, sono quelli che danno ordine al futuro. Perché la vita va avanti da quella parte, non va avanti dalla mia parte la vita. La mia vita chiude da un punto di vista fisiologico e da un punto di vista pratico. E quindi è inutile che continui a pensare che io sono eterno perché sono buono, perché lavoro, perché mi impegno, perché sono contento. No, la realtà è una realtà dove dobbiamo fare i conti con un qualche cosa che interrompe questo genere e questo modo di andare avanti la persona. E allora la realtà rimane il fatto che ognuno di noi si qualifica non per le idee o per le prediche, ma si qualifica per quello che fa e a chi serve il suo rapporto con le persone. Allora io vorrei che qualche altro dicesse qualcosa, altrimenti mancano 5 minuti, me li prendo volentieri e se volete intervenite volentieri, altrimenti vi lascio e ci ritroviamo un altro momento. Sabato prossimo avrò anche un battesimo dopo la trasmissione, quindi avremo modo anche lì di sentirci un attimo e poi scappo e vado anche a fare il battesimo che è in centro Padova. Allora, sempre un grazie a tutti quanti. Io sono convinto che qualcuno ha ascoltato e sono convinto anche che più di qualcuno ha scoperto che ci sono anche altri modi di interpretare e di leggere a fondo e di studiare, purtroppo, anche da un punto di vista filologico e semantico, e anche da un punto di vista proprio di conoscenza del testo, di quello che l'evangelista vuole trasmettere, perché questo poi costituisce anche il modo con cui io interpreto gli avvenimenti e io interpreto il mio quotidiano insieme con gli altri. Perché è facile, riguardo a Gesù, essere quelli che, camminano insieme, ma fatto un pezzo di strada, come ha fatto i discepoli, non ci stanno più, continuano la loro strada. Altro è seguire Gesù e altro è accompagnare. Accompagnare vuol dire che faccio un pezzo di strada insieme e poi vado per la mia strada. Seguire significa dove c'è lui ci sono anch'io. E proviamo anche su questo a fare un pensiero e a fare anche assumere anche un atteggiamento non per avere ragione o per sovrastare gli argomenti degli altri, ma per vivere. Grazie e buona giornata a tutti e a risentirci. Ciao.